Cari amici ascoltatori, benvenuti alla Radio Fuoricampo di Lione. È Giampaolo Pinna che vi parla a nome della società Dante Alighieri e continua, naturalmente per le nostre pillole letterarie della Dante, continua, dicevo, il viaggio alle origini della lingua italiana. Nella puntata precedente siamo arrivati al momento fatidico in cui si passa praticamente dalla cosiddetta scuola siciliana all'avvento della città di Firenze che praticamente monopolizzerà il seguito degli avvenimenti. Ma ecco, dunque, siamo in Sicilia, abbiamo detto che un gruppo di cortigiani ha il merito di praticamente dare inizio a questa che noi chiamiamo tradizione italiana, a partire da Jacopo d'Alentini. Dunque si tratta di una tematica amorosa, e questa tematica, che è prevalente, rispecchia praticamente l'etica cortese che era alla base della poesia provenzale. Mentre la lingua è un siciliano, diciamo così, illustre, cioè nobilitato e ripulito delle espressioni più popolari. Ecco perché lo definiamo così illustre. Una lingua che è stato possibile ricostruire nelle forme originali, solo grazie a un attento lavoro filologico che è stato rivolto verso una eliminazione di quelle normalizzazioni, tra virgolette, di copisti toscani e sugli originali siciliani. Nel frattempo, in Toscana, in alcune città, prosegue l'esperienza poetica che inizia dopo la fine del Regno Svevo, abbiamo detto verso la metà del 1200, dunque XIII secolo. E queste città sono Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia e naturalmente Firenze. I motivi di questo sviluppo sono essenzialmente due. Da una parte i ripetuti contatti che avvengono verso la metà del secolo con la corte palermitana a causa di quella lotta particolarmente accanita che noi conosciamo tra Guelfi e Ghibellini. Dunque, coloro che diciamo parteggiano per il Papa e invece gli altri per l'imperatore, diciamo così, semplificando un po', dall'altra l'esigenza, invece, dall'altra parte abbiamo l'esigenza di una promozione culturale da parte di un ceto che ormai si sta fermando, quello di artigiani e di commercianti. È un ceto abbastanza colto, però ignaro del latino. Il latino, abbiamo detto, è ancora la lingua, diciamo così, di riferimento. Ma d'altra parte, il siciliano e il toscano appaiono più adatti di altri dialetti a questa produzione poetica. Presentano entrambi, ad esempio, contrariamente ai dialetti settentrionali, la pronuncia delle vocali finali. La poesia, così, dovendo adattarsi a un pubblico comunale, allarga la sua tematica anche a temi non amorosi, e usa quindi una lingua che risente delle differenze delle varie città e appare, secondo il giudizio negativo di Dante, municipale e rozza. E questa esperienza viene presto superata dal dolce stil nuovo. Dolce stil novo. In pratica, una corrente di poesia che nasce con Guido Guinizelli. Siamo intorno alla metà del 1200 e ci troviamo a Bologna. Ecco, è qui che nasce questa nuova corrente, il Dolce Stil Novo. Bologna è in questo momento una città particolarmente vivace sotto il profilo culturale e grazie soprattutto alla presenza dell'università. Abbiamo accennato in passato a questa famosa università di Bologna e quindi tutta la dinamica che ne deriva. I suoi continuatori di questa esperienza, appunto, di cui stiamo parlando, sono invece toscani. E tra di essi abbiamo Guido Cavalcanti e naturalmente lo stesso Dante. La novità di questo Dolce Stil Novo consiste in un approfondimento psicologico dell'esperienza amorosa, che era il tema base, diciamo così, della scuola siciliana e di quella toscana precedente, a cui corrisponde un affinamento dei mezzi espressivi. Parallelamente, a cominciare da, diciamo, un po' più della metà del 1200, diciamo dagli anni 60, del 1200, quindi intorno agli anni 1260-65, attraverso Rustico Filippi, inizia una tradizione di poesia, questa volta giocosa. E poesia giocosa che si serve di un lessico concreto e colorito. È importante specificare bene le parole perché altrimenti è difficile riuscire a capire tutto questo insieme di esperienze. Allora, adesso Dante naturalmente guarderà e c'era il bisogno di una lingua particolarmente espressiva e soprattutto per rappresentare la realtà dell'inferno, quindi quella realtà così dura che Dante esprime nella Divina Commedia. E arriviamo quindi all'ultima parte del secolo, quindi l'ultimo decennio del 1200, ricordo, cari ascoltatori, in cui ecco che Firenze diventa la prima città della Toscana. Abbiamo detto che una serie di città praticamente sono predominanti nella regione Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, e però alla fine sarà Firenze che si imporrà su tutte. Ma che cosa sta succedendo intanto altrove, cioè nelle altre aree italiane? Intanto, nell'Italia settentrionale si sviluppa una poesia didattico-religiosa. E questa si sviluppa in vari dialetti, in vari idiomi, per esempio quello veneto, quello lombardo e poi quello umbro. Ed è qui in Umbria, che è la regione legata al movimento degli ordini mendicanti, è qui che fiorisce la poesia religiosa e naturalmente non possiamo non pensare subito a San Francesco. Dunque, in una prima fase, il San Francesco, naturalmente, come molti sanno, mentre in una seconda fase sarà Jacopone da Todi, dunque a sviluppare questa esperienza poetica religiosa umbra. E si tratta di esperienze interessanti, però queste esperienze non hanno un seguito perché rimangono comunque confinate ai margini del processo principale, processo principale che si sviluppa, come dice Dante, in quelle tre fasi che abbiamo visto sopra e che abbiamo detto, fanno parte di questo processo. E dunque queste tre fasi che abbiamo introdotto sin dall'inizio potremmo riassumerle in questo modo, cioè creazione di una lingua letteraria illustre che è distinta dal dialetto corrente. Dunque questo deriva da questa parte della scuola siciliana. Dante, tra l'altro, pensava che la lingua in cui leggeva i testi siciliani fosse quella originaria, ma in realtà, come sappiamo, gli scritti erano stati già in precedenza, prima di arrivare a Dante, toscanizzati. E dunque, in seguito abbiamo, ecco, un'altra fase che possiamo riassumere come una produzione di una poesia cortese toscana in forme municipali e plebee, quindi abbastanza popolari. E poi, terza fase, prosecuzione della poesia toscana in forme illustri, ed ecco che arriviamo appunto a quello che definiamo il stilnovismo. Ma sta di fatto comunque, cari ascoltatori, che l'azione degli stilnovisti, Dante è uno di loro, e lo stesso Petrarca si ricollega a loro. E quest'azione è capitale, è di capitale importanza per gli sviluppi della lingua italiana, che viene praticamente già a disporre di un modello, diciamo così, abbastanza uniforme. Ma tutto questo, invece, non avviene per la prosa. Dunque, fin qui abbiamo praticamente avviato il nostro discorso basato sulla poesia, ma la prosa, no, qui non avviene lo stesso processo. Se è vero, infatti, che abbiamo un aumento degli scritti in volgare di carattere pratico, come per esempio dei registri delle spese oppure elenchi di tassazioni, e a cui devono aggiungersi poi in Toscana delle cronache, ad esempio la sconfitta di Monte Aperto da parte di un autore senese di parte ghibellina, o opere di tipo enciclopedico, come la composizione del mondo di Ristoro d'Arezzo del 1282, scusate. E quindi i primi tentativi di narrativa attraverso il novellino, datato tra il 1280 e il 1300. Ma comunque, i testi più impegnativi si scrivono in latino oppure anche in francese. E infatti è in questa lingua che Brunetto Latini compone una ricca enciclopedia, Il Tesoro. E poi abbiamo Rustichello da Pisa che trascrive il Milione, siamo nel 1298, il famoso Milione in cui si raccontano i viaggi in Estremo Oriente di Marco Polo, e questo praticamente racconto gli viene fatto in carcere, appunto, nel carcere di Genova in cui Marco Polo è prigioniero in seguito alla sua cattura durante la guerra tra Genova e Venezia. Dunque Marco Polo veneziano viene catturato dalla Repubblica di Genova e durante la sua prigionia, pare, essendo cieco, detterà a Rustichello da Pisa questi racconti che ci hanno fatto capire molte cose dell'epoca. E dunque attraverso il Milione, ripeto, siamo nel 1298. Bene, e allora con Marco Polo, il milione e una nuova storia che comincia, io per oggi, cari ascoltatori, vi lascio alle vostre occupazioni e naturalmente all'ascolto della nostra radio. Rimanete sempre fedeli alla Radio Fuoricampo di Lione. E vi do appuntamento alla prossima puntata con le nostre pillole letterarie della Dante e andremo avanti nel nostro viaggio alle origini della lingua italiana. Bene, cari ascoltatori, vi auguro ancora buon ascolto e vi dico arrivederci alla prossima puntata.